Padre di ogni bontà, noi contempliamo il tuo volto così che come ce lo ha mostrato Gesù. Tu sei il misericordioso, il tenero, tu sei colui che ci insegna la gratuità, perché tu ti offri a noi e ci offri tuo Figlio e ci offri lo Spirito Santo senza chiedere nulla in cambio. Ti vogliamo dire la nostra gratitudine, perché veramente tu sei un Dio che per noi è incredibile. Chi è come te? Vogliamo dirti il nostro grazie, perché la tua presenza è una presenza di pace e di gioia. E ti vogliamo dire anche tutta la nostra riconoscenza per la presenza di Gesù. Gesù è il Figlio che tu ci hai donato e che ci ha insegnato la gratuità. Ci ha detto col suo esempio che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie perché la tua proposta d'amore è senza ricatti, senza doppiezze. Ti ringraziamo perché donandoci lo Spirito Santo ci insegni un amore che non ha altre, che non ha sottintesi, che non si aspetta nulla, un amore che è premio a se stesso, si ama per amare, si ama perché la vita trionfi, per permettere alla vita di diventare amore. Spirito Santo, ti chiediamo di agire nei nostri cuori, di trasformare la nostra vita, di rinnovarci nei sentimenti e nei desideri. O Maria, tu che sei la madre della tenerezza ma anche della gratuità, tu che hai detto il tuo sì senza chiedere nulla in cambio, donaci di entrare in questo mistero d'amore che è il mistero dell'incarnazione e che è anche il mistero della Chiesa. Amen. Siamo arrivati al versetto 7, abbiamo concluso con la domanda, abbiamo fatto i versetti dall'1 al 6 del capitolo 9, 1-5, vabbè 1-6 era meglio fare, comunque i primi 6 versetti, perché in fondo poi Paolo dice anche noi abbiamo il diritto di portare come gli altri apostoli, di avere con noi una sorella cristiana, cioè una moglie, si vuol dire questo, oppure io e Barnaba soltanto non abbiamo il diritto di non lavorare, anche qui, diritto di non lavorare, cioè il diritto di farsi mantenere da coloro a cui si annuncia il Vangelo, cioè noi dedichiamo la nostra vita al Vangelo, abbiamo il diritto di vivere del Vangelo. Siamo, dicevo, allora questa apologia, no? Dove Paolo presenta la sua difesa di fronte a coloro che lo mettono sotto accusa, che gli contestano il suo ruolo. Tu non sei neanche apostolo. E abbiamo visto come all'inizio Paolo ha posto una serie di domande retoriche che enunciano il tema. Non sono forse io libero, il tema è proprio questo, la libertà, l'eleuteria, proprio sono io libero, non sono apostolo, non ho veduto Gesù, e risponde a questi interrogativi con la presentazione del suo metodo di evangelizzazione e del suo stile di vita come apostolo. Quindi Paolo non dice, ma veramente vedete, io ho visto Gesù sulla via di Damasco, mi è apparso più volte, lui mi è apparso anche in sogno, lui mi ha detto questo e quest'altro, no. San Paolo risponde presentando qual è il suo metodo, guardate qual è la mia libertà, in che maniera io sono libero, ricordate che questa stessa libertà era la libertà di cui si serviva Gesù, Gesù perfino dai suoi avversari veniva riconosciuto come un uomo libero. Ricordate quando si rivolgono a lui, gli dicono, Signore, noi sappiamo che tu sei franco e non guardi in faccia a nessuno, ma secondo verità insegni ciò che viene da Dio. quindi gli riconoscono questo, anche se poi dopo gli fanno delle domande capziose, però magari poi, infatti Gesù dice: perché mi tentate? Ipocriti, cioè voi mi venite prima a spandermi un po' di unguento per poi dopo darmi la silurata, la fregatura. Però riconoscono i suoi avversari che Gesù è un uomo franco, e Gesù stesso, quando lo accusano, ricordate il processo nel Sinedrio, no? Che lo accusano sul suo ministero, su quello che insegnava, e Gesù dice: ma io ho parlato apertamente. Io non ho parlato nascostamente, domandatelo alla gente e la gente vi dirà, cioè io sono libero. Allora San Paolo presenta proprio questo, infatti il tema è proprio qui: non sono forse io libero? E risponde a questi interrogativi appunto con questa presentazione del suo stile. Qual è l'intento di Paolo? Perché è importante capire, ma perché Paolo fa questo? Che cosa intende fare Paolo qui? L'intento è quello di presentare ai cristiani di Corinto un esempio perché anch'essi scelgano di vivere la loro libertà senza dare scandalo a nessuno, né dentro né fuori della Chiesa. Quindi questa è la cosa più essenziale, cioè io vi faccio vedere come ho agito io. Non dice: ma veramente voi dovete imitare me, dovete fare come me. No, lui dice: ma io sono imitatore di Cristo. Si tratta di imitare, non di rifare le stesse cose, capite? Cioè, quando noi leggiamo la parola di Dio, dobbiamo cercare di imitare lo stile di Gesù, la logica che ha guidato Gesù, o i profeti, se volete, nell'Antico Testamento, ma non rifare le stesse cose. Nessuno di noi è chiamato a fare come Geremia, andare a spaccare un coccio nella valle dei cocci e poi dire: potrà il Signore rimettere insieme questi cocci? No, adesso il Signore ti chiede di fare altri gesti. Ci sono altri gesti profetici, gesti di controcorrente, gesti contro il potere, contro l'arraffare a tutti i costi, eccetera, no? Ieri c'è stata, pare che questi giorni ci sia la riunione dei giovani industriali a Capri, è un certo luogo che per gli industriali va bene, non è un luogo molto caro, pare, forse in questa stagione no, comunque sia, tra le cose che hanno detto, no a politici ignoranti e ladri, ma ne siamo saturi di questo, ma il dire questo non basta, bisogna creare le condizioni perché questo non avvenga, e bisogna lavorare sulle radici, inutile dare il verde rame, capite? Se c'è una malattia nella pianta, tu dai il verde rame, è chiaro, piove, come arriva questa quetta che sta venendo adesso in autunno, spazza via tutto, a cosa serve? Bisogna inserire, arrivare alle radici, e le radici sono i valori, sono quello che sostengono la nostra vita, il motivo per cui. Quindi San Paolo qui cerca di insegnare attraverso, col suo esempio, perché anche i cristiani di Corinto scelgano questa libertà, che però è una libertà che è orientata all'amore. Non è la libertà, ma io sono libero, faccio quello che credo, ma una libertà che non crea scandali, che non crea ostacoli a nessuno, che non fa inciampare nessuno, che ha un rispetto estremo per i piccoli, capite? Questa libertà che è il rispetto per chi ha poca fede. Per coloro che intorno a noi si interrogano e dicono: ma guarda, se i cristiani fanno così, allora dove andiamo a finire? Capite? Guardate che il più grande scandalo è quello di essere un sale che non ha sapore, una lucerna spenta, perché la lucerna deve essere posta sul lucerniere, se non fa luce non serve a niente, capite? È semplicemente un ornamento. Cosa serve questo mandolino sospeso lì? Non suona assolutamente, qualche volta gli fa giù la polvere, ma credo che l'unico suono è quando lo straccio tocca le corde, proprio basta, finito lì, capite? E neanche questi strumenti a fiato che sono sospesi accanto al mandolino, non credo, o quella picozza che non va in montagna da sola, capite? Ecco, ora se il cristiano ha perso il suo sapore, è finito, non vale niente. Terribile, cioè c'è una sorte, mentre il fico, se non produce nulla, zappagli intorno, abbi un po' di pazienza, per il sale che ha perso il sapore il Vangelo è terribile, deve essere buttato via e calpestato dagli uomini. Capite? Noi cristiani diventiamo degni di essere calpestati quando perdiamo il nostro sapore, cioè il nostro gusto, la nostra identità, e quindi andiamo a identificarci con altro, con altre cose, oppure non ci identifichiamo più perché la confusione è talmente totale che non ci si identifica più. Ecco allora San Paolo che dice, anch'io allora, io e Barnaba abbiamo anche noi il diritto, siamo sempre a questo livello di diritto nel senso di di libertà assoluta, diritto garantito da quello che facciamo, no? Exousia, proprio questa exousia, questo potere, chiamiamo così, il potere, proprio un vero e proprio potere, è lo stesso termine che Gesù dice nei confronti della donna, che usa un contenitore pieno di profumo, preziosissimo, e poi gli apostoli sono scandalizzati perché ha buttato via questo profumo, e Gesù dice, le è stato dato un potere, un exousia, da Dio, Dio le ha dato il diritto di fare questo, voi siete qui e mi tenete le distanze, lei è stata l'unica a rompere le distanze, venire incontro a me e a capire che il più solo di tutti sono io, voi pensate ai poveri, si poteva vendere per darlo ai poveri, e voi non avete capito, pur vivendo con me, che il più povero di tutti sono io. Perché voi neanche mi amate, e mi amate a tal punto che tra poco ve ne andrete, siamo prima della passione, no? Mi amate a tal punto, tutti giurate di essermi fedeli, ma poi al momento giusto ve la darete a gambe. L'uniche sono quelle che voi disprezzate, sono le donne, saranno quelle che stanno sotto la croce fino alla fine. Saranno quelli che arrivano sfidando le guardie fino al sepolcro con in mano gli aromi. E tutti i coraggiosi che dicevano e che giuravano di morire dove erano? Mando avanti, avanti tu che... Prego signora, avanti, noi siamo cavalieri, no? Capite? Il primo cavaliere della storia, Adamo, è stata lei, ecco il primo cavaliere. Signora, prego, avanti, si accomodi. E così allora Gesù sceglie questa donna, la donna allora vista male, la donna che non aveva nessun diritto, ecco, ha un diritto, ha una exousia, ha un potere. Qual è il potere delle donne? Di essere vicine col cuore a Gesù, perché sono quelle che comprendono meglio, l'uomo è piuttosto l'intellettuale, la donna invece ha piuttosto il cuore, la sensibilità, no? Io mi ricordo, con mia mamma eravamo seduti a vedere il telegiornale alla sera, io non ne potevo più stare a vedere il telegiornale, perché vedevi il primo, poi il telegiornale, poi il secondo, il terzo, cioè non finiva più di vedere il telegiornale, mamma, sono tutti uguali, ah ma io voglio sapere le notizie, no? E quando succedeva qualcosa, non so, qualche cosa di omicidio, qualcosa di terribile, e lei diceva, oh mamma, chissà la sua mamma, no? Per dire, chissà che sofferenza la sua mamma, per dire, in fondo, di fronte a Gesù sulla croce, le donne dicono, chissà la sua mamma, c'era lì la Madonna, e tutte le donne si stringono intorno a Maria, tutte le pie donne intorno a Maria, sulla Via Crucis. E più gli uomini dove sono? Neanche uno. C'è solo Giovanni che però, capite? Ecco questa, quindi c'è un ruolo, che non è quella di fare il prete, il vescovo, la vescova o la pastora. No, è quello di essere il cuore della Chiesa, ecco il ruolo della donna, che è importantissimo, capite? Che non deve rubare il ruolo a nessuno, perché questo ruolo, ahimè, gli uomini non ce l'hanno. Ecco la... l'eterno femminino di cui parlava Hans Urs von Balthasar, che è questo ruolo che nessuno ci deve rubare, che nessuno vi deve rubare, io sono una donna, comunque sia, però ecco, questa presenza femminile che è importantissima. Comunque ritorniamo a noi, che non ho ancora cominciato neanche un versetto, abbiamo fatto tutta una lunga introduzione, ma io mi perdo in chiacchiere, ecco allora andiamo avanti, dicevo, allora Paolo si domanda, ma solo io, Barnaba, non abbiamo il diritto di non lavorare, siamo su questa exousia, sono partito da questo diritto che è un potere, il potere, e allora Paolo comincia con una serie di esempi, prima tratti dall'uso comune, quindi da quello che potremmo chiamare la legge umana, potremmo dire il codice di Hammurabi, no? cosa dice il codice, ma anche le 12 tavole dei romani, non c'è mica bisogno di arrivare alla legge, no? Qual è il fondamento della legge? Unicuique sum, a ciascuno il suo, non a tutti uguale. Perché se la legge dice tutti uguali, no, questo ha stabilito la rivoluzione francese, tutti uguali, perché la più grande ingiustizia è trattare da uguali coloro che non sono uguali. L'egalité è una fregalité in realtà, perché in realtà, capite, se siamo tutti uguali, stamattina tutti col biberon, con dentro due biscotti al plasmon, che siano piccoli, grandi, tutti uguali, no? Cioè questa è la più grande ingiustizia, trattare da uguali quelli che non sono uguali, per cui siamo un grande corpo, dicevamo stamattina, dove c'è la mano, c'è il cuore, c'è il piede, c'è l'orecchio, ognuno ha il suo ruolo e nessuno è uguale all'altro, per cui rispettare l'occhio vuol dire curarlo quando fa male, non è che metto un guanto sull'occhio e il collirio sulla mano, perché comunque tutti uguali, no, assolutamente, bisogna rispettare la qualità di ciascuno. Allora, il primo diritto è quello semplice, unicuique sum, a ciascuno il suo. A ciascuno bisogna dare ciò che gli compete, a un bambino devi dargli da bambino, a un adulto da adulto, a una persona matura a una certa età un'altra cosa, eccetera, a ognuno il suo. E infatti comincia così, chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? Sembra la cosa più ovvia, no? Cioè non è che pianti la vigna perché, ma che bello piantare le vigne, insomma. Per quanto uno sia appassionato, poi va a cercarci il frutto, non è, se voi avete, se qualcuno magari che non ha il pollice verde, sta lì giorni, mesi, tutti i miei sabati e le mie domeniche le passo a coltivare l'orto, eccetera, e poi non produce niente, dice, ma va a quel tal paese, no, capite? Per dire, è normale che uno che lavora cerchi il frutto. Quindi San Paolo non sta colpevolizzando il fatto che ci siano alcuni apostoli che si fanno mantenere, no? Dice è normale, no? Quindi è normale che chiunque, allora prima cosa è molto semplice, piantare una vigna e ne mangia il frutto. Secondo esempio è preso dall'allevamento, chi pascola un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Per dire, normale, cioè se tu vai a pascolare, il verbo è poimaino, più che pascolare vuol dire custodire e prendersi cura, capite? È lo stesso verbo che Gesù dice, prenditi cura delle tue pecore, che dà a Pietro, no? Prendersi cura, che poi Pietro riprenderà nella sua prima lettera, quando parla dei presbiteri, parla dei pastori, dice pascete il gregge che voi affidate, in realtà non è il verbo pascere, ma è il verbo poimaine, cioè prendetevi cura del gregge che vi è stato dato, cioè fateli crescere, preoccupati della pecora madre, la quale fa fatica perché ha gli agnellini, quindi non può camminare svelto come gli altri, prenditi cura di quelle che sono zoppe, prenditi in braccio quelle che invece sono più affaticate, quindi ecco qui, allora se uno si gioca per il suo gregge, ecco qui il significato, nel giocarsi per il gregge, chi mai si gioca, si dà da fare per il gregge e poi non si nutre col latte, è normale, quindi siamo nella legge naturale, no? Fai una cosa e poi arriva, dice, dico forse questo da un punto di vista umano, cioè non c'è bisogno, San Paolo dice, non c'è bisogno che io vi venga a insegnare quali sono le leggi umane. Siamo alla base, no? Potremmo dire le leggi creaturali, il diritto naturale, oppure, e poi lui passa a un altro gradino, si passa dal codice di Hammurabi, o comunque al diritto naturale, se volete, a quello che viene chiamato l'economia della creazione, che è l'economia che troviamo nell'Antico Testamento. Voi sapete che potremmo dire che esistono due economie che non sono disgiunte ma sono in continuità e in superamento reciproco. Ricordate Gesù che dice vi è stato detto, non dice ma vi è stato detto dunque adesso cancelliamo tutto, no, vi è stato detto ma io vi dico, e poi aggiunge, vi dico che non verrà tolto nemmeno un apice, nemmeno uno yod, che era la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico, senza che sia messo in pratica tutto, cioè io sono venuto a completare, cioè l'antica economia, l'economia della creazione deve diventare l'economia della redenzione, cioè si arriva, è un prosieguo, è una continuità, come le radici sono, il tronco è in continuità con le radici e i rami sono in continuità col tronco, capite? È quello che vi dicevo, che non esistono due religioni, la religione ebraica e la religione cristiana. Esiste un'unica, ceppo, un'unica religione, che è la religione giudeo-cristiana, che è il nostro ceppo, capite? Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, noi li abbiamo letti per 3 anni qui, in questo luogo, gli Atti degli Apostoli, mai si accenna a una nuova religione, non è una nuova religione. San Paolo continua a insistere, i nostri padri nella fede, Abramo nostro padre nella fede, la nostra legge, e non dice che questa roba qui è da buttare, assolutamente no, è un passo per andare oltre, continuità e discontinuità, cioè a un certo punto arrivi e ti viene chiesto un salto di qualità. E quindi è qui che forse noi per molti anni, guardate, il Concilio Vaticano II ci ha aperto gli occhi su questo, no? Da quando si è smesso con Giovanni XXIII a smetterla di chiamare gli ebrei i perfidi ebrei. Io mi ricordo, ero in seminario e il Venerdì Santo, quando si facevano le famose intercessioni, preghiamo per questo, preghiamo per quello, no? Il pomeriggio del Venerdì Santo, celebrazione della morte di Gesù, eh? A un certo punto diceva, preghiamo anche per i perfidi ebrei. Dico, beh, che perfidi, noi non siamo perfidi, siamo più perfidi di loro. Ma perché cosa c'entrano loro per essere perfidi? Capite? Giovanni XXIII, beato, ha tolto questo perfidi. Non mi risulta che nelle 18 benedizioni, che è una delle preghiere che dicono gli ebrei, dove sono anche le maledizioni, sia stata tolta quella verso i cristiani, verso i nazaretani, cioè che in fondo siamo noi. Però noi non dobbiamo aspettare che gli altri facciano, cominciamo a fare noi il primo passo, se loro non l'hanno fatto, il problema è loro. Non possiamo dire, siccome voi non lo fate, adesso noi rimettiamo dentro giù i perfidi, allora così saremo veramente perfidi anche noi. E invece no, oddio, voi non l'avete tolto, eh? E noi andiamo nella grande moschea della Roccia a Gerusalemme, adesso non si può, si paga per entrare, prima era gratis, per cui poi è sempre un po' complicato entrare sulla spianata delle moschee, per cui ormai i pellegrini io non li porto, li faccio vedere da lontano, e poi stiamo lì ad ammirare, e proprio all'interno della cupola c'è scritto maledetti quelli che dicono, che in arabo c'è scritto maledetti quelli che dicono che Dio è uno in tre persone, cioè. E noi stiamo lì ad ammirare, diciamo, oh, che bello. Immaginate se in San Pietro ci fosse scritto maledetti quelli che adorano Allah e che dicono che Maometto è il suo profeta, sarebbe già saltata per aria con le bombe, no? Ma però noi cristiani andiamo ad ammirare. E le nostre maledizioni è quella. Io ci sono entrato una volta solo e poi dico, qui non ci entro più. Sto fuori, aspetto, spiego tutto ai pellegrini, entrate, io vi aspetto fuori, vi custodisco le scarpe, non bisogna entrare scalze. Comunque sia, ecco. Ma non per essere contro nessuno, ma per dire, chiamiamo le cose come stanno, chiamare pane, vino, il vino, non è che sia una cosa, probabilmente sono cose superate, è probabile, però di fatto è ancora scritto, insomma, ci sono ancora, no? Non è stato restaurato, però è tutto lì. Bene, allora andiamo avanti, allora siamo arrivati, dice, dico questo da un punto di vista umano forse, e poi aggiunge, non dice così anche la legge, ecco la Torah. San Paolo fa il secondo passo, siamo nella economia della creazione, cioè l'economia della rivelazione, siamo già nella rivelazione. E cosa dice la legge? Dice, sta scritto infatti nella legge di Mosè, ed è curioso, non metterai la museruola al bue che trebbia. E è un uso, no? Cioè, il bue poverino lavora, trebbia, è lì tutto il giorno, e ogni tanto farà una boccata, mangerà una boccata di roba, no? Ah no, porcone, cosa fai? Botte. E dice, no, poverino lavora, ha diritto di mangiare. Quindi la legge si preoccupa di questo animale, e Paolo dice, forse Dio si dà pensiero per i buoi. Cioè, per chi è stata scritta la legge? Per i buoi o per gli uomini? gli uomini. Ecco, è come quando noi leggiamo noi il Vangelo, guai a voi scribi e farisei ipocriti. Ma perché è stato scritto il Vangelo? Per i cristiani e per i farisei. E quindi capite che il Vangelo è stato scritto per noi. Quindi quando Gesù dice guai a voi scrivi e farisei ipocriti nel Vangelo, vuol dire che si sta rivolgendo a me cristiano, a me che mi metto le maschere, a me che recito la parte del buon cristiano e invece faccio altro. Quindi è questa. No, Gesù non sta parlando come certe prediche che si fanno, no? in chiesa, oh, quelli che non vengono mai a messa, quelli che vanno nella balera, quelli che... E dico, ma scusa, ma questi poverini che sono venuti a messa sentono tutte le prediche per quelli che non vengono, ma allora no, comincia a predicare per quelli che sono qui, non per quelli che non vengono a messa. Perché non vengono a messa? Perché fanno così? Perché oh, guardate quanto male nel mondo? Dico, ma... Uno è qui per ricevere una parola di speranza e si riceve le bastonate per quelli che non vanno, no? E allora, che poi psicologicamente, poi, le persone dicono, ma io perché devo andare a prendermele per quelli che, no? Faccio parte anch'io di quelli che non vanno più, così almeno quelli che vanno in chiesa si sentono le lamentele che per me poi me la racconteranno, no? E allora, no, Dio non ha in mente il bue. La legge è stata scritta per noi, dice Paolo. Guardate che bello, no? Sapere, allora, quando io leggo la parola di Dio, è per me. Non è per questo. Non devo fare l'esame di coscienza a mio marito, ai miei figli. Ricordo una signora, il Signore, c'era un giorno, abbiamo letto un brano di Isaia, cioè, il Signore porrà fine alla mormorazione dei brontoloni. E poi dice, oh che bello, ho trovato il brano che va bene per mio marito. Dico, ma guardi signora, ma dov'è questo brano? Lo leggiamo insieme. E dico, ma guardi che la parola di Dio, il Signore me la manda per me, non per fare l'esame di coscienza sul mio vicino di casa. Cioè, questa parola è la luce per me, non per... che vai in chiesa, parlo, fa la predica e dice, ti sentisse la dichiurata a dire, ma perché per te è questo? No, sento cosa ha detto il parroco, ma capito non è? No, è su questo. Allora, parola, dice Paolo, non è per i buoi, ma per noi. Dio è preoccupato di te. Forse che Dio dice, ha il pensiero per i buoi, non parla proprio per noi. E poi aggiunge, perché non abbiano dubbi, perché qui sono tutte, è tutta una serie di domande retoriche, dice magari questi pensano, allora Paolo dice, sì, certamente fu scritto per noi, guarda, è scritto per noi, quindi per noi, non per tutti, giudei, greci, tutti, per gli uomini, per noi, poiché è naturale per l'aratore arare nella speranza, come per il trebbiatore trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Quindi è normale. Quindi siamo nella normalità. E allora Paolo fa un passo ulteriore, è interessante, come vedete che Paolo non arriva subito a fare dei discorsi dal tetto in su, no? C'è una progressione, capisce chi ha davanti delle persone che vengono dal paganesimo, che hanno poca dimestichezza con la scrittura, che forse si lasciano tirare un po' da quelli più furbi che ne conoscono di più, che ne sanno di più, allora c'è tutto questo discorso molto progressivo e poi dice, se noi abbiamo seminato in voi le cose spirituali, è gran cosa se mettiamo beni materiali. Cioè, dal momento che noi dedichiamo tutta la nostra vita al vostro bene e noi pensiamo di offrirvi il meglio, cioè la nostra vita è consacrata a portarvi Gesù, a farvi conoscere Gesù, non è logico che alla fine, siccome dobbiamo anche mangiare, possiamo mietere anche qualcosa, comunque sostentarci, perché noi occupiamo, noi diamo la nostra vita per voi, no? Gesù stesso ha detto, ricordate, siamo molto legati al Vangelo, no? L'operaio è degno della sua mercede, non la mercede, perché poi uno pensa alla Mercedes, no? E allora lasciamo perdere, no? E allora dico, ma come mai con tutto il lavoro che ho fatto non ho mandato la Mercedes? No, allora l'operaio è degno della sua ricompensa, del suo salario, chiamiamolo così, perché già allora mi ricordo quando si predicava in latino, no? Il mio parroco diceva: "Iam accepisti mercedem tuam, iam accepisti mercedem tuam", e già hai ricevuto la tua mercedes. Dirà ai cardinali, ai vescovi: "Hai già ricevuto la tua mercedes, quindi adesso basta". Ma non è questo, capite? Siccome hai lavorato per il regno, e Dio non è il Dio delle cose spirituali, ma è il Dio della globalità, della realtà totale, è il Dio che ha creato gli spiriti e i corpi, l'anima, lo spirito, la mente, il cuore, e quindi ha creato tutto l'uomo, e l'uomo anche delle necessità che sono fisiche, che è quello del mangiare, bere, dormire, eccetera. Quindi colui che ha operato, che ha lavorato per il Vangelo, è degno, è giusto che abbia. Dice: noi, non è una gran cosa, se noi abbiamo seminato in voi le cose spirituali, è gran cosa se mettiamo bene il materiale. Vedete, ancora siamo lì a questi interrogativi retorici. E allora ecco qui una puntina un po' polemichina di Paolo, arriva, perché Paolo dice la verità, è buono, ma deve avere un caratterino un po' sul pepe. E infatti qui dice: se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi di più? Cioè dire: vabbè, voi avete lì questi filosofasti che vengono a raccontarvi delle balle e voi gli date pure da mangiare gratis. Già allora che i filosofi pagani facevano così, no? Andavano in giro e andavano alla corte o dell'imperatore, eccetera, e poi si spacciavano per filosofi. Ricordate famoso incontro di Traiano, che godeva fama di essere un imperatore filosofo, e allora un giorno gli si presentò un tale e dicevano: c'è qui un filosofo. E Traiano gli domandò: chi sei? E lui disse: non vives, non vedi? Filosofus sum, sono un filosofo. E quindi mi faccio mantenere un po' dall'imperatore, nella sua schiera dei mantenuti di corte. E lui, Traiano, risponde: barbam et pallium video, filosofum nondum video. Vedo la barba e il mantello, ma non vedo ancora il filosofo. Cioè, c'è l'apparenza. Allora, c'era quest'uso, questi che si chiamavano anche i clientes, cioè gli amici. Clientelarismo nasce da questo, i romani erano quelli che andavano a salutare il padrone: oh, come sta onorevole, oh, porta borsa, oh, venga, aspetta, permetta che gli apro la porta, e questo la mancia. Quindi, siccome Roma era piena di gente che non aveva lavoro, eccetera, e quindi bisognava darsi da fare, eccetera. I ricchi, eccetera, avevano sempre qualcuno che strisciava conto, quindi gli arrivava la pagnotta, gli arrivava gli avanzi della cena precedente, qualche monetina scivolava via. E allora qui San Paolo ha in mente questo. Voi a Corinto, del resto, dice, c'è gente che hanno tale diritto su di voi, allora dice: e noi non l'avremo di più? Cioè, c'è gente che vi vende ciarpame e riceve cose buone, perché noi non dovremmo averlo? E qui la sorpresa: noi però, e qui è il noi però, è interessante, qui si vede la libertà di Paolo, ma anche il senso della gratuità. Noi però, passo il filo, ecco, non abbiamo voluto servirci di questo diritto. Non dice non possiamo, ma non abbiamo voluto servirci di questo. Ecco la vera libertà: avere un diritto e non servirsene, no? La vera libertà è qui, non è se io non ho il diritto, è chiaro che non me ne servo, no? Mi ricordo quando andavo a scuola serale, insegnavo a scuola serale ai tempi delle Brigate Rosse a Sesto San Giovanni, con tutti i miei alunni che più o meno erano rossi a scuola, erano tutti operai, capite? E mi ricordo che ma se abbiamo fuori il discorso sul celibato: perché voi prete non potete sposarvi? E io dico: ma io posso sposarmi? Ah sì? Certo che posso sposarmi, soltanto che io non voglio sposarmi. Tu hai voluto sposarti? Sì, perché vuoi far sposare anche me? Io sono lì. Ah, lei non vuole, certo, come non voglio? Ho scelto io. Cioè, il discorso è che io, essendo uomo, ho il diritto, ma non me ne servo. Cioè, la libertà sta, non sta nel non avere i diritti, ma nell'avere e non usarli. Ecco la vera libertà, capite? E Paolo ci insegna, questa è la gratuità, cioè non mi servo del diritto perché io possa ingrassarmi, posso, no, assolutamente no. Cioè, e qui vediamo anche, è bellissimo questa scioltezza di Paolo, questa grande libertà che è gratuità, come vi dicevo. Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non recare intralcio, ecco qui l'intralcio, al Vangelo di Cristo. Attenzione, qui è abbastanza, cioè quando ci sono queste traduzioni, no? Recare intralcio al Vangelo di Cristo. Che cosa scatta nella nostra mente? Perché noi siamo abituati a un certo tipo di linguaggio. Cioè, l'idea che a me nasce quando io leggo una traduzione di questo tipo, mi metto un po' nei vostri panni, no? È questa. Cioè, c'è un uomo che predica, e che predica Gesù, e che quindi arriva col Vangelo in mano, che questo Vangelo è di Cristo, e la gente può anche dire, ma io non ci credo su questa cosa qui, quindi creo del... Potrebbe essere anche così, ma così non è, perché Paolo... I Vangeli non esistevano ancora così come li abbiamo noi, qui siamo poco dopo gli anni 50, i Vangeli nascono negli anni 60, 70, 80 e anche oltre, quindi il Vangelo così come l'abbiamo noi non c'è. Quindi è inesatto tradurre il Vangelo, potremmo tradurre così, per non creare ostacolo, intralcio, alla buona notizia che è Cristo, perché questo genitivo di Cristo, tu Cristo, non è il Vangelo che appartiene a Cristo, come ho detto di specificazione, ma è piuttosto un genitivo esegetico, cioè come la città di Roma, la città che è Roma, non la città che appartiene a Roma, mi sono spiegato. Quindi, per non creare intralcio alla buona notizia che è Cristo, cioè è Cristo la buona notizia. Allora, siccome io sto annunciando ciò che ha vissuto Cristo, la sensibilità di Gesù, come lui ha vissuto, la logica che permea di ogni cosa, di sé ogni cosa, che è la logica di Gesù, la logica del donarsi, del perdersi per ritrovarsi, del offrirsi gratuitamente, allora siccome non vorrei che tutto quello che io dico di Cristo venga stroncato alla radice, perché poi il mio comportamento invece dice altro, allora pur di non arrivare lì, allora io preferisco piuttosto non servirmi del mio diritto, perché voglio che sia Cristo a trionfare. Capite che è molto più difficile leggere in queste tre parole al Vangelo di Cristo, che vuol dire questo, per non creare ostacolo alla buona notizia, questa notizia straordinaria che è Cristo. Cioè io voglio... E qui cosa viene in mente? Viene in mente effettivamente ciò che è detto nel Vangelo, il libro Vangelo. Guardate a San Giovanni Battista, occorre che io diminuisca e che lui cresca. Capite che è tutta la logica di Paolo. Io sono venuto a portare Gesù, è lui che deve crescere e io diminuire. Capite che allora quando io leggo questo è certo che mi spinge alla preghiera e a dire grazie Signore perché tu mi offri uno stile attraverso il tuo apostolo Paolo. Davvero Gesù, tu metti in questione il mio stile, il mio modo, quando io cerco le gratificazioni, quando io mi comporto in una certa maniera, non perché sto cercando la verità e il bene dell'altro, ma semplicemente perché mi piace che l'altro mi accolga, perché mi sento buono dentro, perché almeno ne acquisto meriti, perché così andrò in paradiso. Niente di tutto questo è gratis, vuol dire che non sto facendo le cose gratis, è una specie di partita doppia. La partita doppia spirituale, ma è sempre partita doppia, c'è un dare e un avere. E la gratuità è altro, grazie Signore che mi inviti alla gratuità, e io credo che veramente questa parola ci porta poi alla preghiera, ci deve portare lì, perché se noi ci mettiamo qui a fare parola per parola, seguendo il testo greco, tutto quello che stiamo dicendo, e non ci porta a pregare su questo, a metterci in discussione con la preghiera e quindi a chiedere al Signore, guarda come sono povero, ho bisogno che tu mi illumini e tu mi dia forza e capacità di comprendere veramente le cose, e allora è chiaro che non serve a niente, è come fare la doccia con l'ombrello, lavi l'ombrello ma non è che ti lavi tu. Ma ti ho fatto la doccia, sì, ma veramente, ecco, l'ombrello adesso è ben pulito, ma non serve a niente. E allora San Paolo va avanti e dice, non sapete che quelli che celebrano il culto, quindi comincia ad andare avanti ancora, abbiamo visto gli operai che coltivano la vigna, eccetera, poi gli animali, il bue, ma guarda che Dio non si preoccupa degli animali ma di te nella Bibbia, e poi a un certo punto arriva a dire anche la Bibbia si occupa di te, quindi ti chiede questo, e poi alla fine dice, adesso si arriva a un livello più alto, siamo al libro del Levitico, non sapete che quelli che celebrano il culto traggono il vitto dal Tempio, cioè quindi Gesù, San Paolo prende l'esempio anche dai sacerdoti di allora, che nel Tempio, quindi allora poteva parlare, prima ha parlato ai greci, un linguaggio che va bene anche per i greci, adesso sta parlando un linguaggio che va bene anche per gli ebrei, che sono presenti lì nella comunità, ebrei convertiti, ebrei che sono diventati cristiani e che sono più sensibili a questo linguaggio del sacerdozio, perché chi è che a Corinto aveva visto il Tempio di Gerusalemme? Nessuno, c'è un unico Tempio in Palestina che era quello lì, ai tempi di Paolo c'era ancora, e quindi chi poteva avere questo ricordo? Quelli che si recavano una volta ogni tanto per le feste solenni a Gerusalemme, per le festività principali. E allora ecco qui il discorso, e così dicono, sapete che quelli che celebrano il culto traggono il vitto dal Tempio, e quelli che attendono all'altare hanno parte dell'altare, cioè hanno ucciso la vittima, eccetera, poi quelli che vanno lì gli lasciano anche un po', perché il sacerdote può mangiare, non vive di spirito o di aria, ha bisogno anche di qualcosa di solido, ha la famiglia, ha i figli, quindi deve poi far fronte al mutuo, quindi è giusto che tu gli dai qualcosa, e questo serve sia per il sacrificio, eccetera, ma serve poi anche per lui. E poi aggiunge, così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo, attenzione, quelli che gridano, potremmo dire, non è annunciare, poi che gridano, il verbo è cheruso, è il primo annuncio, il cherigma, chiamiamolo così, coloro che fanno conoscere, annunciano la buona notizia. Ecco il Vangelo, chiamiamolo così, l'Evangelion, non il Vangelo perché uno sembra che ha in mano il libro, no, coloro che annunciano la buona notizia, che abbiamo visto che questa buona notizia è Cristo, vivano grazie alla buona notizia. Non vivano del Vangelo, non vuol dire niente quello di vivere del Vangelo, ma vivano grazie al Vangelo, grazie alla buona notizia, cioè siccome loro offrono tutta la sua vita per questo, quindi San Paolo è molto attento, è curioso questa insistenza di Paolo, perché da una parte vuol mostrare il diritto a questo, dall'altra parte fa vedere che lui non se ne vuol servire per motivi suoi, perché sa che sono fragili i cristiani a cui si rivolge, che questi potrebbero pensare che vi immaginate, non so, che i veggenti di Međugorje arricchiscano sulla base dei messaggi? Questo qui è scandalizzante, ma come? La Madonna ti dà il messaggio, te lo fa pagare, e tu invece vai in giro a tenere le conferenze, a parlare dei messaggi, e chiedi, vabbè che ti paghino magari il viaggio, sì, ma che però tu pretendi che ti diano un compenso, sarebbe scandalizzante, capite? E sarebbe una controtestimonianza di fronte alla gratuità. Allora, però San Paolo è molto preoccupato di sottolineare che ciò che fanno gli altri apostoli non è illegale, anzi, c'è un diritto, e io di questo diritto non mi servo, però il diritto c'è, lo fanno anche i sacerdoti, lo fanno anche gli altri, quindi questo è giusto. Saranno loro, è la libertà, cioè è la tua libertà che ti permette di servirti o di non servirti di questo diritto. Ma come usare la libertà? Sulla base dell'amore. È l'amore che deve guidare la tua libertà, non il buon senso, non il buonismo, altro. No, è l'amore, ti guida l'amore, è la scelta d'amore. Ogni tua scelta libera deve essere orientata dall'amore. Ecco, possiamo concludere qui, è il titolo che ho dato, a questi versetti 7-14 o 6-14 se volete, servizio pastorale e giusta ricompensa. Credo che è uno dei brani che, su cui dovremmo riflettere molto noi, ma anche i sacerdoti, penso a parroci, eccetera, no? Io mi ricordo per molti anni, prima di arrivare al foyer, quando mi chiamavano a predicare, assolutamente non ho mai accettato soldi, perché dicevo, ma io questa parola non è mia, non sto vendendo qualcosa di mio. Dunque io vengo solo a patto che voi non mi diate niente, perché mi ricordo andavo dalle suore, allora mi regalavano un libro, magari mi regalavano, perché sapevano, pure un oggettino di un certo tipo, un portachiavi, cioè perlomeno sapete che comunque i soldi io non li voglio. Però venuto al foyer è chiaro che, siccome il foyer si mantiene anche di, se io dicessi ah no, assolutamente non mettete niente, perché è vero che però d'altra parte abbiamo da tenere i piedi da casa, quindi nessuno viene, non chiediamo una partecipazione, una retta, qualcosa, perché si paghi la predicazione, assolutamente no, ma perché la predicazione, la parola è di Dio, ma semplicemente per compartecipare alle spese del tenere in piedi una casa, riscaldamento, la luce e tutte quelle cose che ci sono in ogni casa, comprese le tasse, e comunque la spazzatura, tutte queste cose qui sono cose di ogni, ecco. Però dicevo, ecco, è importante, perché spesso l'impressione è, sono venuto a pagarle la messa, dico, ma guarda che la messa è di Gesù, non è mica mia, e quanto le devo dare? No, guardi, io di solito dico, la messa lei dia un'offerta che vuole, perché l'offerta è per il mantenimento del sacerdote, non è il pagamento della messa, perché pure il prete deve pur vivere. Cioè, questo è molto da chiarire, perché sennò a finire che ci sono le tasse che si devono pagare, questo, no? C'è il minimo da... No, ognuno ha, per dire... perché sennò davvero diventa scandalizzante, siamo nella simonia. E San Paolo sottolinea proprio questo. Perché i piccoli non vengano scandalizzati, perché l'importante è che la carità, l'amore, l'agape trionfi.